niente.
Un pochino sei risolta di sicuro.
Sicuro. Sì.
Leggiamo il messaggio di Gesù, ci entriamo nella... Figli del divin volere, non sono morto da solo, non sono rimasto solo nel silenzio e risorgo con uno stuolo di figli, rifiutati dal mondo al quale noi vogliamo dare la vita. La nostra vita è più forte di ogni morte, l'amore che ci muove spiana montagne di rifiuti, la luce che portiamo ha ragione di ogni tenebra, le tempeste si placano e il sole divino sfolgora alto nel cielo e rimane. Siate nella gioia, continuate a dispensare amore e speranza, respirate la divina volontà, portiamo con noi l'umanità, fate udire il vostro canto che mai sia ridotto al silenzio, alleluia, il vostro Gesù. L'avete già tutti letto, suppongo. Sì. Comunque ci rinfreschiamo un attimo, no? Questa... parto io.
Sì.
Non sono morto da solo, e questo è ovvio, perché se noi non siamo morti con lui, morti al nostro io, al nostro egoismo, come sappiamo, no? Alla nostra volontà, e invece non sono morto da solo vuol dire che questi figli, questa morte che dovevano darsi per avere questa vita nuova, in qualche maniera l'hanno fatto. Non sono rimasto solo nel silenzio, quel sabato santo in attesa della risurrezione, non era solo, perché i figli che sono morti con lui sono rimasti con lui a fargli compagnia, e con lui risorgo con uno stuolo di figli che sono rifiutati dal mondo al quale noi vogliamo dare la vita, quel noi maiuscolo. È chiaro che è la Trinità, ma è anche chiaro che siamo anche noi insieme a loro, no? E che il mondo ci rifiuti non è certo una novità, e anzi sta andando avanti sempre di più, il rifiuto è sempre più forte, più violento, però è anche vero che è sempre più forte e più emerge anche quella che è la scelta vera, reale, radicale. Si diceva che sì, i cristiani sono diminuiti i cristiani di abitudine, quelli di battezzati che andavano a messa quando si ricordavano, tutta questa cosa qua sicuramente, perché non hanno più bisogno di far vedere al mondo e alla società niente, perché adesso tutto va bene. Però sono anche aumentati quelli che invece sono veri, quelli che hanno scelto in maniera reale, radicale, la via del Signore. E infatti ci sono stati anche tanti, ho visto tanti catecumeni adulti a Pasqua in varie situazioni, anche ex islamici, non so se avete letto il libro, no? Ce n'erano proprio un bello stuolo. E questi sono convinti, questi non sono lì per far vedere niente a nessuno, sono lì perché hanno scelto il Signore. Quindi ci sono questi due aspetti, no? La nostra vita è più forte di ogni morte, chiaro, il Signore ce l'ha dimostrato ampiamente. Prima di tutto la sua è quella della Trinità, e poi quella dei figli che l'hanno scelto e che lo seguono. L'amore che ci muove spiana montagne di rifiuti, che sono i rifiuti del mondo e che sono i rifiuti in tutti i sensi. A me sembra di vedere anche una montagna di cose, non solo di rifiuti umani, ma proprio di cose, così mi viene questa immagine, no? di cose che vengono spianate da questo amore che ci muove e questa luce che ha ragione di ogni tenebra. Le tempeste si placano, il sole divino sfolgora alto nel cielo e rimane, perché è quello che rimane per sempre. Tutte le altre cose, come sappiamo, belle e brutte, meno male quelle brutte, non rimangono, rimane solo il sole divino. E siamo invitati a essere nella gioia, che non è sempre facilissimo con quello che ci circonda, ma che però deve rimanere, non dobbiamo farcela rubare questa gioia, perché è la gioia del risorto, e noi che siamo risorti con lui possiamo solo essere nella gioia e continuare a dispensare questo amore, questa speranza del quale l'umanità ha un bisogno incredibile, e lo possiamo fare se respiriamo la divina volontà e ci portiamo e portiamo con noi l'umanità. Come possiamo portare con noi l'umanità? Con tutti i nostri atti continui, con tutti i nostri atti continui nel Fiat, con le nostre fusioni nella Divina Volontà che ci permettono di essere nel Signore e insieme a Lui diffonderci in tutta l'umanità per poterla sostituire negli atti di adorazione, di lode, di benedizione, di riparazione. E quindi a nome di tutti lodare il Signore, ringraziarlo, implorare benedizione e invitare alla conversione tutte le creature, e non solo quelle che sono qui adesso, ma come sappiamo in questo mistero di questo dono incredibile, quelle anche passate e anche quelle future. Non è così semplice per noi comprendere questo, ma ci crediamo per fede perché il Signore ce lo dice. Fate udire il vostro canto, che mai sia ridotto il silenzio. Alleluia. Non possiamo permettere a nessuno di farci tacere, soprattutto di far tacere l'alleluia. Il vostro Gesù. Ti ricordi quel messaggio che diceva? Anche io sono vostro, no? Vi siete donati a me, ma anche io sono vostro. Bene, e così. Tra l'altro il Vangelo di oggi, proprio di stamattina, era proprio questa apparizione del risorto, non so se avete quelli che hanno sentito la messa ambrosiana.
Io sono andata, vado stasera.
E lì c'è, è proprio il risorto che entra a porte chiuse e dice pace a voi.
Però lo sente.
Quindi il risorto, il dono della pace, eccetera. Va bene.
Oh, io comincio come al solito. E praticamente quello che... Noi abbiamo ascoltato la registrazione di Don Mario della Resurrezione,
eh sì,
no?
Sì,
sì. Ci siamo preparati così, non ho trovato altro. E già anche in questo mese, come al solito, io credo sempre che sono convinta che il Signore ci fa un po' vivere quello che poi deve essere, magari non so, di cui ne parliamo, di cui dobbiamo
testimoniare. Quello che poi condividiamo.
No? Esatto, no? E anche capire, perché magari vivere l'ho vissuto molte volte, però è un po' come quelle squame che toglie a San Paolo, no? Cominci a vedere, no? Anche se comunque qualcosa velatamente intuivi o una cosa per me ricorrente sempre da quando sono ragazzina, e il non guardare il male degli altri, quello mi ha sempre tolto pace. A un certo punto, quando vedi la cattiveria, le cose fatte intenzionalmente, mi ferivano a tal punto che mi arrabbiavo, cioè proprio dopo un po' mi portava a covare un po' di rancore, no? E lunedì, proprio di Pasquetta, fra i vari episodi che mi sono successi, c'è stato anche il giorno dopo, la mattina dopo andare a lavorare, nella Pasquetta abbiamo fatto volontariato da Frate Nato, no? Col mercatino, eccetera, eccetera. E una delle volontarie, insomma, a me abbastanza vicina, ha detto una cosa che poi Frate Nato mi ha detto: Mamina, questa cosa qui, e ci sono rimasta perché, primo, non corrisponde a verità, e secondo, dico: ma che modo di dire sono queste cose, no? Poi mi sono un po' arrabbiata, ho detto: ma no, assolutamente, vabbè, comunque, poi avevamo da fare, lavora, mi è sfuggito, mi è passata di mente. Se non che la mattina mi alzo con questo pensiero fisso, cioè non so come, la mattina ho detto: bene, adesso vado al lavoro e glielo dico, no? Poi cominciavo a pensarci, poi ho detto: alt, il primo pensiero deve essere il Signore, no? Allora, ho cercato di cancellare questa roba, sono andata alla finestra, ho guardato il cielo e gli ho detto: buongiorno Signore, grazie di questa notte, grazie di questo nuovo giorno, e ho affidato a lui la cosa. Facendo così mi è passata completamente di testa questa cosa, e ho vissuto una, non avevo più nessuna voglia di dirlo, cioè, e ho passato una bellissima giornata con la mia collega, no? Che alla fine dico, cioè, ognuno è fatto come è fatto, a volte anch'io, quante volte dico delle parole che possono anche essere sbagliate, okay, ma sono della mia persona, il mio modo di fare, il mio modo di dire, pur sbagliando. E vabbè, questa cosa comunque è svanita e io ho vissuto una bellissima giornata. E non ho provato rancore verso questa mia collega. E quindi cioè, sto cominciando questo percorso, cioè questo periodo, a non guardare più il male, voluto o non voluto, questo punto, che fanno gli altri, ma a pregare e a affidarlo al Signore e a rimanere nella gioia, perché questa cosa mi toglieva la gioia. E invece, piccola, però per me molto molto importante.
Ma mi sembra che ci siano due aspetti da verificare. Uno, che senz'altro è l'aver riparato con un atto di lode, con un atto di affidamento, che poteva essere anche un atto diverso, poteva anche essere un atto proprio di riparazione. Signore, ti offro questo e questo per riparare questa cosa qua, sì, che noi siamo chiamati a fare. E questa è la cosa. Poi non lo so, perché lì poi vado a valutare se è giusto o non è giusto. Adesso bisognerebbe conoscere, sì, i dettagli, no, della cosa, sì, perché può essere che invece sia anche invece da dire, no, se questo è bene, se questo, sì, aiuta, se questo, questo. Queste due cose sono, sì, da valutare,
sì,
tutte e due.
Sì, sì, sì.
Quindi va bene, ecco.
Niente, io allora ho provato una sensazione un po' strana. 3 giorni prima della Pasqua, ti ricordi quando siamo andati a messa? Stavo andando da fra arrivata a messa. E praticamente mentre andavo, non so come mai, ho provato una sensazione che non sapevo se era di tristezza e angoscia oppure era felicità.
3 giorni prima della Pasqua, era il Venerdì Santo.
Era forse una settimana allora prima, no, era settimana prima.
No, perché sennò c'era tutto un senso.
Sì, comunque c'è.
Era esattamente, comunque, mentre andavo verso Corso Buenos Aires, che era pieno di gente, io avevo questo disturbo, non riuscivo a capire che esattamente che cos'era. Niente, arrivo praticamente a messa e parlando con lei mi dice, ma lui è morto veramente adesso o comunque stiamo ricordando la sua morte, no? L'evento, diciamo. E fa, è andato praticamente, per adesso lui è impegnato. E dice, calma, se lui è impegnato adesso non ci può dare attenzione. E io mi sentivo solo in quel momento, mi sentivo, ho detto, cavolo, siamo da soli, cioè siamo da soli, adesso ci dobbiamo arrangiare per qualche giorno da soli, io pensavo. Però allo stesso modo questa angoscia si è trasformata praticamente in gioia, perché quando sono arrivata a messa ti è venuta fuori praticamente la solidarietà, la fraternità con i tuoi fratelli che magari qualche giorno ne hai meno. E di questa cosa qua, vabbè, sono stato contento. La cosa invece, diciamo, l'evento che infatti era un po' una domanda che ti volevo fare, se si può adesso in questo,
tu
è
prova.
Praticamente che 15 giorni fa, sì, un evento dove hanno detto delle cose non vere nei miei confronti a lavoro. E un ragazzo me l'ha detto, ma con bontà, proprio, penso, te lo dico, ma non c'è niente di male per me, me l'hanno detto, faccio, guarda che sono bugie perché non ho fatto questa azione io. Mi piace, mi dispiace perché non voglio passare per una persona bugiarda, non voglio passare per una persona che fa delle cose non corrette. Ma quello che ti volevo dire era che il giorno dopo io ho voluto davanti a loro diglielo, perché non volevo passare né per bugiardo io, e fargli capire a loro comunque che avevano sbagliato. Ma non so se realmente era per pulirmi io, diciamo, di un qualcosa che non avevo fatto, ovvero di una mia cosa personale, di un mio... non mi viene la parola adesso, è stata una po' di confusione. Praticamente era... non sapevo se volevo essere io elogiato, nel senso, vedi che sono loro che hanno sbagliato, o era praticamente con serenità, gliel'ho detto, perdonare loro, nel senso,
non è successo niente. Perciò stabilire la verità.
Non so se, sì, però non so se dentro di me era praticamente fatto, perciò prendermi io i pregi, nel senso sono loro i cattivi, oppure donarlo, nel senso...
L'intenzione qual era?
L'intenzione era tutte e due.
Allora,
la mia intenzione era non far del male a loro, nel senso dirlo con serenità, con fratellanza, che avevano sbagliato, ma allo stesso modo io penso che ci sia stato dentro un pizzico anche di mio sano egoismo, nel senso voglio anch'io lavarmi le mani, nel senso, cioè, non ho fatto nulla di tutto ciò. Perciò è stata un po' una cosa ambigua, e ho detto magari Aurora mi può dare una mano su questo. Come
hai già
gestire
detto tutto.
Questa situazione?
ti sei già dato domande e risposte, no? E quindi.
Perché il solo fatto che tu abbia avuto il dubbio
è vero.
Quello. Perché se lo fai solo per il Signore, nel Signore, il dubbio non ce l'ha.
No, infatti sì.
Se ti viene, okay. Perché c'è.
Okay,
almeno magari un pizzico,
E magari lì basta semplicemente dire ok, prima mi libero di questa cosa mia e poi dico anche la verità, ristabilisco la verità. A me è successo anni fa una situazione abbastanza simile e ho sentito chiaramente che io volevo chiarire
giustizia,
ma volevo mettere le cose in chiaro per me. E allora, siccome era chiara la cosa, sono stata zitta, ci ho pregato una settimana. Mm-hmm. Quando ormai non avevo più desiderio di difendermi, allora ho detto proprio ce l'ho da dire. Però era tutto diverso.
Ah, okay.
Però era tutto diverso. E ho fatto una bella settimana di silenzio e preghiera. Perché fino a quando ho sentito che dentro io non volevo più dire niente a nessuno. Ma non perché non volevo affrontare il proprio, cioè io ero tranquilla, andava bene così.
Eri serena.
E io ho cominciato a sentire che dovevo dirlo.
Allora sì, perché anche questo è importante.
Sì, e allora mi dicevo, Signore, però non sei mai contento. Quando voglio dirlo mi dice no, e quando non voglio dirlo mi spingi.
Sì. E poi anche così. Riparare l'eventuale male che hanno fatto gli altri, devi fare dei gesti di riparazione, degli atti di riparazione.
No, quello infatti lo noto perché... Mi capita anche specialmente al lavoro che c'è una bestemmia unica, però noto non è giustificabile, anche se io voglio trovare la giustificazione un po' su tutto, perché ci sono alcune persone che lo dicono come intercalare e io sempre amen, mi raccomando, guarda che è un segno di ignoranza, cerco di mettergli oggi in questo modo, è un segno di ignoranza. Invece una persona che proprio lo vedi, che lo dice col cuore, sono un codardo perché non riesco a dirgli nulla, perché ho paura di affrontare questa situazione nel vero modo, perché non riesco a trovare ancora un modo per approcciarmi e per fargli capire comunque che...
Ma puoi sempre però riparare.
Quello sì, quello prego sempre per loro, però vorrei dirglielo anche affrontare
perché
questa persona.
Chiedi al Signore che ti dia il momento giusto e la parola giusta, perché sennò si sbaglia tutto.
Io avevo un amico del mio vicino di casa che lui come arrivava dal vicino, però il giardino, questa una voce grande, due parole e purtroppo una bestemmia. Io sentivo e riparavo, era un continuo perché era una cosa una dietro l'altra. E poi ho pregato tanto e un giorno l'ho chiamato e ho detto, senta, ma perché fa questa cosa che comunque non gli appartiene? Perché lui... Di no, di fatto è una brava persona, cioè non è una persona brutta, cattiva, frequenta anche la chiesa.
Pure?
Sì. E lui mi ha detto, ma sai che non me l'ha mai detto nessuno? E lui frequenta anche la parrocchia perché andava in gita col parroco, per cui io non posso credere che questo stava tutta la giornata senza, perché era talmente continua. Io ho detto, sa, quando la sento mi addolora tanto, è una pugnalata. E lui mi ha detto, non me l'ha mai detto nessuno, non si è arrabbiato, non si è risentito. E hanno cominciato a diminuire. Non lo sento più. Non so se quando arriva dal mio vicino non lo fa e poi dopo lo fa ancora, ma se fosse anche solo in quel territorio lì è già una conquista.
È già una bella cosa, sì.
Perché comunque ci perde un po' l'abitudine. E lui la cosa che mi ha lasciato, non me l'ha mai detto nessuno.
Pensa.
Sì.
Sì. Non era Veneto, vero? Non era Veneto, perché di solito no. Veneto lo dicono come intercalare. E Veneti è un intercalare.
È un dramma. Puro sangue.
Io invece mi devo trattenere perché mi viene rabbia, cioè arriva la pugnalata, mi viene rabbia e cioè andrei lì a rispondergli male, e quindi mi devo far forza per dire no, sei buona.
E sì, il modo è fondamentale.
E infatti farei peggio se andassi lì.
Fai il suo gioco.
Va bene, contare fino a 10.
Fai il suo gioco.
Settimana sono stata, cioè l'avevo voluta io, cioè anche tu, la risurrezione, no? Perché sto vivendo un brutto momento, dove, non ho voglia di parlarne, però era proprio, come dicono i ragazzi, di nuovo orizzonte, proprio quello vuol dire andare agli inferi, no? E quindi poi dovevo risalire, dovevo risorgere. Allora mi ha aiutato tanto appunto la catechesi di Don Mario, che non conosco purtroppo, è proprio bravo. E allora ho proprio fatto tipo catechesi come riflessione, mi sono fermata in alcuni punti che mi hanno aiutato, no? Beh, intanto siamo chiamati a risorgere con lui e da questo mi è stato d'aiuto. E che poi l'effetto della risurrezione è la gioia, qui ci sono stata su tanto perché dovrebbe essere così, però per me a volte è difficile, ma già una volta mi hai detto, perché ancora non è morto il tuo orgoglio.
Sì, solo chi muore può risorgere. Allora se il tuo io non è morto, non puoi neanche essere risorta veramente.
Esatto. E quindi mi sono soffermata tanto e voglio proprio cercare di ritrovare, di vivere questa gioia. Poi mi ha colpito anche quando lui ha detto che Maria non aveva riconosciuto, no, Gesù e Maria di Magdala, non l'aveva riconosciuto, l'ha riconosciuto solo quando l'ha chiamata, si è sentita chiamare per nome. Questa è una cosa bellissima, no? Perché a volte si sente dentro anche magari, cioè io le sento, non so se la mia coscienza comunque, dire ma lascia perdere, no, lascia correre, non fare, non puntarti in questo. L'ho letto anche come sentirsi chiamare per nome, sentirsi
certo.
Chiamare, no? Vabbè, non sempre riesco, però anche questo mi ha aiutato, insomma. E poi ho lavorato, ho riflettuto tanto, ho pregato tanto anche sulla... lui ha citato la lettera di San Paolo, quella di rivestirsi, no? Far morire l'uomo vecchio per potersi rivestire dell'uomo nuovo. E mi è piaciuto Don Mario che ha detto che non dobbiamo pensare a noi che ci spogliamo, ci rivestiamo, ma pensare proprio alla muta degli animali, no? In effetti, se ci pensi, è proprio vero, perché...
O al bruco che diventa farfalla.
E quindi... Se no rimane una cosa un po' così, sì,
superficiale.
Ecco, invece proprio devi soffrire, in mente se ti tolgono la pelle, penso che sia proprio...
E quante volte, ti ricordi?
E sì, quindi sì. Ho pensato che questa sofferenza può solo aiutare, no? A rivestirmi di...
La sofferenza ti aiuta se la vivi...
Quello che cerco.
Infatti, perché se no ti fa solo male e basta. No? Invece diventa una scala di crescita.
No, sono stata contenta invece di dover preparare questo, perché appunto sono stata tanto aiutata da queste... E poi mi ha colpito Don Mario che ha detto appunto che in questa lettera è come se San Paolo parlasse di noi figli del volere, no? Quando dice appunto abbandonate tutti i vostri vizi, i vostri limiti e rivestitivi di tutte le virtù, no? La pazienza, io metto sempre il primo piano la pazienza, che non ne ho molta, pazienza, la mansuetudine, eccetera, e poi Don Mario dice, ma vi rendete conto, Gesù sta parlando, San Paolo sta parlando di noi, no? Figli del Divino Volere. Allora, poi tutte le altre sono riflessioni mie, perché... Però in questa settimana ci sono state anche tante letture, come anche il 4 aprile che c'era il Vangelo dei discepoli di Emmaus, sì. No? E quindi anche loro, nonostante Gesù le avesse tanto parlato in tutte le scritture, eccetera, si sono aperti i loro occhi allo spezzare del pane, no? E quindi anche questa riflessione che a volte sì, leggiamo, sentiamo, però è nell'Eucaristia che se tu la vivi bene, questo spezzare il pane, che puoi riconoscere Gesù e affidarti a lui.
Mi ricordo a proposito di questo riconoscere Gesù, quando eravamo così tanti anni fa a chiederci questa cosa che Gesù non era stato riconosciuto, e poi dopo ci avevamo riflettuto molto, cosa ha scambiato per il giardiniere, cioè, poi ci venivano date delle strane spiegazioni, anche da un frate che dice, ma forse era di profilo, o c'era poca luce, no? È il paradiso del suo frate, però voglio dire, non mi aveva convinto molto, no? Però non avevo un'altra spiegazione, poi dopo eravamo in giro sul molo di Nervi, ma parlo proprio così, e il Signore è intervenuto a darci un po' di luce e ci ha detto che il risorto doveva essere riconoscibile da tutte le generazioni, non per i tratti del volto, perché noi non lo vediamo, no? Ma per altre cose, e adesso non so se me le ricordo tutte, però per esempio una dalla chiamata, Maria, no? Un'altra era appunto dallo spezzare del pane, l'Eucaristia, e poi dai frutti. È il Signore quando la pesca miracolosa. Ah, sì. Così. Forse c'erano anche altre cose, in questo momento non mi ricordo tutte. Però tutto questo non richiede che tu l'abbia conosciuto come uomo personalmente, è valido per tutti. E quindi era arrivata, diciamo, questa luce sul riconoscere il Signore, che è a disposizione di tutti.
Ma infatti c'è la frase che dice senza indugio andarono, perché quando tu poi riconosci il Signore, lì tu vai. Cioè non sei più ferma, ma sei in movimento. Sì. E quindi questo riconoscere Gesù, no? Sentirsi chiamare da Lui, ascoltare, avere il cuore aperto, no? E riconoscere Lui, poi ti
corri.
Ti metti in movimento, sì, e produce frutti, questo per...
Anche il Papa ha richiamato questa cosa nella catechesi della Domenica di Pasqua, ha citato questi tre punti, no? Dopo la risurrezione, prima l'annuncio e la sorpresa di aver trovato la tomba vuota, e quindi comunque l'annuncio è sempre, no? È sempre legato alla sorpresa, ecco, quando Gesù arriva nella nostra vita. E poi il secondo punto era proprio in fretta. C'è sempre, sì. La donna andava in fretta, faceva anche i pastori quando hanno avuto l'annuncio della nascita, sono andati in fretta.
Sì.
Poi il terzo punto, purtroppo, e io, il Papa ha detto, io cosa faccio? Nel senso, ognuno di noi che cosa fa, come risorge.
Ma anche Maria, quando va da Elisabetta, ci va in fretta a portare Gesù. No. Maria.
Allora, dunque, io ho vissuto è un periodo che mi capitano delle cose che mi fanno veramente capire che c'è stato un cambiamento un po' forte, come quello che vi ho mandato l'audio, no? Ho raccontato scritto sulla chat. Sì. Cioè, perché magari appunto ci sono dei momenti chiave che magari si capisce che uno potrebbe, vorrebbe veramente rispondere malissimo a certe cose, no? Che proprio dici adesso faccio un casino. E poi se si riesce a rimanere fermi, no? Prima di agire male, a volte può veramente, cioè, c'è un cambiamento totale. E mi era successo questa volta qua che io praticamente stavo attraversando la strada, cioè per dirti, no? Semplicemente uno attraversa la strada, no? Non sta facendo niente, se non... E questa persona stava arrivando con un camioncino, tipo un furgonato, una cosa così, e io stavo attraversando, quando ho visto che questo procedeva veloce, cioè io un pochino ho rallentato, ma anche per fargli capire, guarda che sono sulle strisce e sto per passare. Io effettivamente devo dirlo, ho provocato un po' guardandolo veramente male, perché ho detto scusa, cioè, uè. E questo qua cosa ha fatto? Quando ha visto che io lo osservavo, perché ovviamente ha accelerato, ma furioso. Allora io sono rimasta così e ho detto, vabbè, due sono le cose, o mi impianto qua e succede che io rischio di morire, due, questo qua per deviarmi si va a incartare da qualche parte, gli succede qualcosa anche a lui, e in più magari qualcun altro va di mezzo. Allora ho fatto più veloce, sono salita velocemente sul collo e veramente io lì gli ho fatto, cioè ero arrabbiatissima, no? E questo qua mi ha guardato in faccia ghignando, no? Cioè proprio un ghigno furibondo, cioè proprio cattivo. E allora in quel momento lì io non ci vedevo più, ero nera, lo giuro, e ho detto vabbè.
E detto sono... Dio ti benedica.
Dopo un primo momento devo dirlo di rabbia, perché dovete avere pazienza un attimo, sono riuscita a ricollegarmi e ho detto ok, e ho pregato. Allora ovviamente questo qua, e non so che fine abbia fatto, comunque sono riuscita a mandargli degli influssi buoni, no, così in qualche maniera. E io in quel momento stesso in cui ho offerto questa cosa pregando, che insomma sono riuscita a placare la mia ira, ecco, devo dire che è passato in un attimo,
certo.
Ma in un secondo.
Cambia canale.
Esatto.
E poi non morire se stessi, no?
Sì, però è incredibile, perché magari dentro un po' ti lavora ancora un attimo, sei lì, così. Io sono così, lo giuro. E quindi sono salita sull'autobus e mi ero stupita che me ne ero già dimenticata. Sì. Cioè, proprio io, tra l'allero, ho pensato, sì, ad altro. E allora mi è venuto voglia di raccontarlo a loro, perché ho detto, cioè, se veramente riuscissimo tutte le volte a fare queste cose, sarebbe, cioè, prima di tutto, anche se non so se possiamo parlare di sano egoismo, ma comunque fa anche bene a noi stessi, no? Prima di tutto, poi dopo chissà, non so, io non posso vedere con i miei occhi quello che magari accade.
Ma certo, perché i primi beneficati dal bene sono quelli che lo compiono. Poi dopo chi lo riceve, speriamo anche, però lo può anche rifiutare l'altro, però tu comunque questo bene è come la benedizione, no?
Sì.
Ci dice Gesù, la benedizione attraversa per primo chi benedice e poi raggiunge l'altro, però intanto tu sei il primo a essere benedetto, anche la maledizione purtroppo, è bene che la gente lo sappia.
Infatti,
se maledici qualcuno sei il primo a essere maledetto,
esatto.
E non da Signore, perché non passa di lì, no? Quindi il Signore non maledice nessuno. Allora, per cui il bene è bene per chi lo compie e poi per chi lo riceve, anche per chi lo vede, e se poi si fa nel divin volere per tutta l'umanità. Spero che tu l'abbia fatto nel divin volere.
La differenza è stata che lì veramente è stato un passaggio potente.
Sì, perché se no rimane una cosa buona, ma circoscritta.
Esatto.
Noi non possiamo tenere le cose circoscritte. No, non so se avete, pare che un po' di tempo fa Don Mario aveva fatto un ritiro che avevamo preparato insieme, non restringere a pochi quello che puoi dare a tanti, più o meno, e adesso mi ricordo, il senso era questo. E perché a un certo punto se può essere per tutti, con lo stesso gesto, no? E cambi la corrente, no? Se metti 12 volte e fai una cosa, c'è una lampadina piccola, no? Cioè, inserisci il 380 oppure il nucleare e si accende tutto New York. Cioè, ma tu hai fatto lo stesso gesto, che poi è molto di più di questo. Questo qui è un paragone che però non rende l'idea, perché invece quello è tanto di più, è tanto di più, è infinito, entra nell'eterno. E cioè, noi non possiamo ridurre a poco una cosa che buona che può essere nell'eterno e nell'infinito.
Sì, appunto, se dobbiamo essere proprio attenti le volte che riusciamo, perché devo dire che non è che quello è stato un momento che me lo sono ricordato, ecco, se devo dire che forse magari altre volte io me ne sono accorta di meno, invece quello è stato proprio chiaro dentro di me, che è proprio una questione di scelte, che dice, ok, sì, scelgo quello,
sì, sì,
se riesce a farlo così, è stato immediato, infatti ero talmente stupita che ho detto, no, glielo devo raccontare, perché era per me strano, cioè nel senso che forse appunto ne ho otta. Così, e poi altre cose, la cosa della Pasqua, ecco, mi ha colpito il sabato di Pasqua, insomma, io ho sentito a un certo punto come se ci fosse veramente molto silenzio, no? Ho avvertito questa cosa e dopo ci è arrivato il tuo messaggio, no? Non era arrivato il sabato.
Non mi ricordo.
No, sabato
era il 31.
Quello dell'uccellino che...
No.
Quello prima.
Lui. Allora io, era il 31, era il sabato, no?
Sì. Ah, quello lì, 31, sì, scusa. Ecco, sì. Tu hai detto il tuo messaggio e io pensavo a Twitter. Questo è il messaggio di Gesù.
Però
sono sempre suoi anche gli altri, ma insomma. Sono camuffati.
Non so, io l'ho visto comunque, forse l'avrò visto tardi, non so. Però c'è stato un momento nel pomeriggio che proprio non ce la facevo più. Ero proprio come... mi sembrava di aspettare l'infinito, non so perché, dicevo... Mi sentivo appesantita e non vedevo l'ora che dovevo andare a cantare a così. E quando è arrivato questo messaggio, era, non so, io l'ho letto verso forse tardi, non lo so, così. Mi sono sentita sollevatissima perché ho detto, ah, vabbè. Cioè appunto quella cosa lì, come forse dicevi anche tu, ma adesso che dobbiamo fare da soli. E questa è sempre la sensazione, come per dire, oddio, adesso c'è il venerdì, no? Così, e un po' sei lì e dici, oddio. Ti senti un po', forse perché ne siamo più coscienti, no? Comunque che sei un po' in attesa. È ovvio che noi dobbiamo continuare a fare uguale, no? Nel senso sempre. Però ecco, diciamo che io a un certo punto, verso le 5, le 7 pomeriggio del sabato, iniziavo, cioè sentivo come un fastidio interno, nel senso di attesa, come se avessi sopra una coltre. Che poi dopo, quando ho letto il messaggio e c'era scritto anche del canto, mi sono sentita proprio sollevata, perché ho detto, ah no, allora c'è qua. E ho pensato che fosse veramente stato un gesto carino. Io, guarda, quel giorno l'ho apprezzato tantissimissimo.
Ma scusa, è vero che noi celebriamo la morte del Signore. E che
tu sentiste roba qua, sì.
E che nella divina volontà la passione del Signore è sempre in atto. E quindi è in atto la sua morte, è in atto la risurrezione, è in atto l'attesa del sabato, è in atto tutto, no? Quindi è vero che celebriamo questo in quel momento, però è anche vero che lui è il vivente sempre. Non è che il Venerdì Santo non è più il vivente, perché celebriamo, entriamo in quella dimensione per celebrare la morte del Signore e poi... Non so se vi spiego.
Sì, no,
però
sì.
Aurora,
è presente tutto.
Sì, però è quello che è successo a lui, che è simile, è successo a me anni fa, mi sentivo, era una giornata come se fossi un sasso, c'era tutto, non c'erano suoni, era tutto suo.
Ma perché magari ti
era
comunica?
Era il sabato,
ti
e comunica. Lui era il sabato perché andavamo alla veglia.
Sì.
Ma il fatto che il Signore possa comunicarti questa sua, ti fa vivere insieme a Lui. Delle cose che lui ha vissuto, cioè, va bene, ma però non pensiamo
cos'è
in qualche momento
il mondo
non...
senza il Signore, secondo me, perché io l'ho capita così, cioè il mondo non aveva colori, non aveva suoni, non aveva nulla, era
e così
solo,
sarebbe
era...
stato se lui non fosse risorto.
Esatto,
te l'ha fatto,
sabato un grigione si vive, ho vissuto questa cosa qua. Cioè questa assurdità
che poi dopo è stato non cioè, infatti quando ho ricevuto questo è stato proprio il pensiero di dire no ma allora cioè era questo che quando poi ho ricevuto questo è appunto quello che dici, no, come per dire ragazzi tranquilli ci sono, no?
Sì,
insomma è come per dire va bene, nel senso come se appunto uno ha bisogno anche di sentirsi dire, anche se noi in realtà dovremmo già, nel senso, però ecco questo ho pensato che siamo veramente anche fortunati perché, cioè non è da tutti, non so come spiegare. Ecco, perché poi la sera quando sono andata lì, a un certo punto eravamo nella piazza a fare la cerimonia della luce, il Signore della luce. E lì io a un certo punto mi guardavo intorno, eravamo tutti lì con le nostre candeline accese, così. E mi guardavo intorno e dicevo, guardavo i palazzi, guardavo queste cose e pensavo dentro di me. Tutti gli altri dove sono, no? Nel senso che siamo qua noi come se fossimo pochi, nel senso tra virgolette, rispetto alla città. La mattina magari mi avevano mandato dei messaggi le mie amiche e mi dicevano: stasera cosa fai? Andiamo fuori. E ho detto: no, devo andare a cantare la veglia, no? E dentro di me pensavo: ma scusate, vi ricordate che siete a casa anche lunedì, per dire, no? Anche solo una persona che lavora, che ve lo ricordate il motivo? Non so. E che tutte le volte c'è Natale, c'è Pasqua, tutti vai in vacanza così. E poi dopo se gli dici: scusa, non, allora non fare vacanza, vai a lavorare, tenete la scuola aperta, e così non sprecate neanche il tempo, no? Così andate avanti e ci sono professori che lavorano, non so come dire, per dire. E dentro di me tante volte dico: ma perché siamo a casa stasera? Perché oggi succede questo? Perché è lunedì Pasquetta, tutti vanno a festeggiare? Non so, sembra che se lo sono dimenticati tutti. Poi dopo se li dici: credi in qualcuno? E ti dicono: no. Però le vacanze te le fai, cioè, non so, sembra sciocco.
Perché non soffrisci di questo dono?
Perché buon Natale non te lo dicono tutti?
Cioè. Sì. Guai, a Natale anche, perché poi te lo stanno
si festeggia senza il festeggiato.
Sì. Esatto, certo. E questa cosa qua un po' mi
dà. Però noi cosa siamo qui a fare?
Esatto. No, infatti.
Tu poleri lì con quella candelina a nome di tutti.
Certo, no, è vero. Però in quei momenti
a nome dell'umanità.
E Don Mario nella risurrezione lo dice: sono pochi chiamati a come si dice? Insomma, a tenere sul mondo, non è a tenere sul mondo, però pochi a svegliare, insomma, ad aiutare o a reggere, insomma, il
pochi con la potenza del Signore.
Esatto.
Sì, ricordiamoci,
sì, se alla fine
ce lo siamo detti tante volte, uno siamo di noi è Dio, no? Per cui siamo la maggioranza.
Esatto.
E poi c'è anche da dire che siccome non dobbiamo considerare solo quei quattro che sono sulla terra in questo momento, no? Quando facciamo la preghiera della misericordia, che qualcuno mi ha chiesto: ma come devo posare lo sguardo solo su questa umanità, come a dire gli altri li buttiamo via? Non era stato chiara la cosa, no? Ma questa umanità che chiediamo al Signore di guardare è l'umanità santa di tutti i tempi, ma non per buttare via gli altri, ma appunto per confortarlo, per coprire con la coltre della preghiera, esatto, tutti gli altri, per ottenere misericordia per tutti, eccetera, eccetera. Però è una spianata di umanità enorme, come ci dice l'Apocalisse, che non si potevano contare tutti quelli vestiti di bianco, no? Perché noi siamo in comunione con tutti i santi, passati, presenti e futuri, e sulla terra adesso. Quindi questa umanità che chiediamo al Signore di guardare, con la quale ci mettiamo in comunione di preghiera, è tanto, non è poca, l'avevamo detto. Sì, cioè. Sì. Mentre invece quelli brutti e cattivi, purtroppo per loro, ma noi preghiamo per tutti, non possono contare sulla comunione dei cattivi, perché non c'è. Quindi è per fortuna.
Ecco, dice lo scritto: poche persone possono stravolgere il mondo. Sì. Parlava anche del sacerdozio.
Certo, nella divina volontà sono tanti Gesù. Gesù non ha cambiato il mondo, l'ha salvato il mondo, no? Ha cambiato le sorti dell'umanità. E allora queste persone che accolgono Gesù, che viene a vivere in noi e ad agire in noi, non cambia il mondo, dobbiamo bonificarlo il mondo.
Io ultimamente questa cosa la sento forte, cioè, come dicevamo prima, quando sei chiamata a tacere, quando sei chiamata a intervenire, sì, certo, la sento forte, scatto proprio quando devo intervenire, me lo sento. E dopo lo capisco che ho fatto bene, che non è stato il mio istinto, perché rimango nella pace. Mentre invece se sbaglio, se straforo, anche cercando, ad esempio l'altro giorno cercavo sempre di aiutare la mia collega, però l'ho ripresa perché lei è abbastanza molle nelle cose, no? Quindi l'ho ripresa, ma l'ho fatto la volevo spronare con troppa forza. Me ne sono accorta subito, sono andata in ansia, un'ansia forte, ho detto: adesso cosa faccio? Vado, confesso, no, la richiamo, l'ho richiamata, lei era uscita da 10 minuti. e gli ho detto: guarda, io ho sbagliato, ti chiedo scusa, volevo spronarti, ma non demoralizzarti. E poi gli ho detto, insomma, una serie di cose, vali molto, sei una persona così, ma dovresti. E sono tornata nella pace.
Certo.
Cioè, lo sento immediatamente, ma mi viene la fama?
Ma perché noi l'abbiamo chiesto questa?
Eh sì.
Questa vigilanza sulla nostra fedeltà, noi al Signore l'abbiamo chiesta. E quindi non c'è da stupirsi se poi ce la dà.
Sì, sì.
No, non è roba nostra, eh. No.
Sì, è proprio
quell'aiuto che ti fa scegliere,
sì.
Non è mica ti viene da te, ti viene dalla grazia che hai ricevuto, che hai chiesto,
sì, sì.
Per la quale hai pregato, e non solo da sola, ma è la preghiera di tutti.
Pensavo alla fede, quanto è fondamentale, la fede è intesa proprio come fiducia. E effettivamente ho incontrato persone che pregano tanto, che però nel momento in cui bisogna veramente manifestare la fiducia, quella vera, e quella fiducia lì non riuscivano a manifestarla, cioè non veniva fuori. E questa cosa mi ha fatto riflettere, chiaramente, perché è come se avessimo un arsenale e lo teniamo chiuso nell'armadio, chiave, e la chiave la buttiamo via.
Abbiamo tanti fucilini e quando arriva il nemico
il
grilletto non funziona.
No, non c'è più niente. Quindi molto spesso ho notato che cadiamo un po' tutti in questa trappola. Insomma, parlo per me chiaramente.
E come dice Don Mario, efficienti, dice lui, efficaci, no? Cioè essere efficienti, cioè pregare, fare tutte le cose, ma senza efficacia poi, perché poi non c'è il risultato, non c'è il prodotto, quello che va, cioè non c'è.
Non c'è perché non ti sei fidato, dici?
Lui parlava anche delle opere, dei carichi, vai a messa, fai questo, fai quello, poi però invece non preghi, non sei nell'Eucaristia perché devi fare la carità, devi fare questo, quest'altro, quindi molto efficienti, oppure fai la messa, lui diceva proprio così, fai la messa, ma velocemente perché già pensi che ne devi fare altri due.
Questo da prete.
Esatto, sei efficiente ma non efficace, cioè la tua parola non arriva.
Sì,
no?
Sì,
cioè,
sì.
È questo, uno prega, può pregare. Essere efficiente perché dovremmo pregare, ma poi se non preghi in pienezza, no? Nella volontà del Signore, insomma non sei efficace, perché se la gioia appunto della risurrezione, tutto quello che dobbiamo fare è perché siamo nel Signore, cioè pregando entriamo nel Signore con noi, ma altrimenti rimaniamo comunque vuoti.
È così, era un altro.
No, io pensavo anch'io al Sabato Santo, dove l'avevo vissuta anch'io nel silenzio, e nel frattempo tutto intorno avevo il mondo che continuava ad andare avanti. Quindi nessuno si accorgeva di cosa stava capitando in quel giorno. E avevo amici che iniziavano ad organizzare, ah ma oggi cosa volete fare? Andiamo a vedere questa mostra? Ah, io vengo più tardi perché c'è la partita. E ci rimanevo male perché dicevo, ma com'è possibile? Oggi è vero, è sabato, ma non è un sabato qualunque.
Certo.
E pur nonostante queste siano persone credenti, mi meravigliavo perché appunto almeno in quel sabato non se ne erano proprio resi conto. E vabbè, probabilmente non è a tutti questa sensibilità, ci vuole più tempo per altre persone. E per me quest'ultimo periodo, diciamo, è stato un attimino un po' particolare, perché il tempo di Quaresima l'ho vissuto un po' come se fossi stata nel deserto. Quindi volevo avvicinarmi al Signore, ma non riuscivo, non so, mi sentivo un po' lontana. E poi mano a mano appunto chiedevo, però non lo so, ero lontana comunque, nonostante andavo a messa, ok. E mano a mano mi avvicinavo ai giorni, poi alla passione, penso di averla vissuta con lui, e la domenica di Pasqua ho sentito dentro di me un qualcosa che mi ha detto appunto la questione del sepolcro, non c'è più niente lì, è inutile che stai ancora, esci da quel sepolcro, non c'è più niente, ma anch'io, cioè non solo lui è risorto, ma anch'io devo risorgere.
Certo.
Quindi non so, è inutile che stai lì a cercare cose che non ti appartengono più, esci e vai ad annunciare questa gioia, no? Sì, ero molto molto felice in quei giorni, Pasqua, Pasquetta, tant'è vero che appunto la mamma ci ha detto, poi sono stata felice di leggere quel messaggio, di ascoltarlo, non mi ricordo, quando ha detto vi prenderanno per pazzi, ma io non riuscivo a, perché comunque nonostante tutto quello che ci gira attorno, cioè voi siete così felici, ma io non riuscivo a trattenerla questa gioia. E quindi è arrivato il suo messaggio e ha detto, ah, vabbè, allora, insomma, ero felice, l'ho detto anche ai sassi probabilmente, quelli che non ci credevano, però vabbè, almeno lei ha capito, no? E poi i giorni seguenti sono stati anche quelli un attimino un po' più particolari, perché è come se fossi, non so, è come se mi avesse tolto la luce, non so, è come se fossi uscita da questa luce e vedevo com'è in realtà il mondo, cioè non so, appunto... È come se fosse avvolto nelle tenebre, no?
Come il mondo senza di lui.
Esatto, sì, appunto, ma è come se appunto nessuno se ne rende conto e quindi si sta proprio sulla superficie, non so, c'è gente che si arrabbia per niente, quando poi magari sono cose, non ci mettono amore, no? Oppure, non so, mi è capitato venerdì sera di fare due passi in Corso Como dopo essere andata a sentire una conferenza religiosa, no? E non c'avevo per niente voglia di stare in mezzo a tutta quella baldoria, cioè mi sentivo stonata.
Un pesce fuor d'acqua.
Esatto, e vedevo tutto attorno gente che, non so, correva a destra e a sinistra ma nel niente, quindi mi dicevo ma dove stiamo correndo? Cioè andiamo a destra e a sinistra ma non abbiamo una meta giusta. Insomma, e ci stavo male, ma anche tutto quello, non so, le varie guerre, così, insomma, non so, siamo proprio minati. Poi fortunatamente, appunto dicevo, sì, volevo trattare questo tema, però non mi sentivo nella resurrezione negli ultimissimi giorni. Poi sentendo la catechesi di Don Mario, sono stata più felice, perché poi dopo più volte lui ha ripetuto non lasciatevi nulla, vi sottragga dallo sguardo.
Nessuna cosa nel mondo offuschi il nostro sguardo di cielo.
Ecco, l'ha ripetuta più volte. Infatti io anche lì non riuscivo a riguardare più in su, insomma mi sentivo proprio offuscata. È stato brutto, però appunto meno male.
La signora ce l'ha detto che siamo nel mondo ma non apparteniamo al mondo, l'ha detto già ai suoi discepoli 2000 anni fa, figurarsi figli del divin volere, però ci ha anche detto che non dobbiamo scappare, dobbiamo stare dentro per trasformarlo dall'interno, perché se no ci mettiamo fra di noi, ma che bello, facciamo 7 tende, 10 tende, secondo quanti ne rappresentiamo.
Quanti siamo,
sì, ma non è questo che ci non è questo, perché Gesù non ha fatto così. È stato, pensa come doveva sentirsi Gesù a camminare in questo mondo, anche in mezzo ai migliori, che c'era un abisso comunque, no? Figurarsi gli altri.
Infatti è stato brutto viverla da quella prospettiva.
Però ogni tanto ci dà qualche assaggio, no?
Sì. E poi sempre nella risurrezione c'è Don Mario che legge il messaggio della Madonna, che lei dice che viveva, camminava nelle pene e nelle umiliazioni, ma loro correva la volontà divina. Ed essa è la vita, e poi dice non ci sentivamo, ci sentivamo trionfanti, cioè voglio dire, nonostante le pene, certo, che loro vivevano, le umiliazioni e tutto, c'era la divina volontà che scorreva loro e loro si sentivano trionfanti.
Sì, perché erano pene d'ufficio. Erano pene d'ufficio. Gesù dice così a Anna Luisa, non so adesso quale punto, eccetera, che tutte le pene, cioè, erano d'ufficio, nel senso che le avevano accolte volontariamente, finalizzate allo scopo. quindi è diverso.
Certo, però dico quante anche consolanti per noi umanamente, no? Uno, perché uno dice che io dovrei addossarmi queste pene e stare nella tristezza, invece non è tristezza, cioè è proprio in queste cose.
È una
cose.
Partecipazione.
Tu, esatto, ma è proprio lì che poi quando tu dici il tuo sì a queste cose muore il tuo io, che senti una gioia che è davvero invincibile, cioè davvero che in confronto niente è paragonabile, è davvero è l'unica cosa desiderata.
Nulla,
no?
Possa sbiadire la vostra speranza, diciamo, nella consacrazione. Che noi diciamo tante parole, le sappiamo a memoria,
esatto,
ma quando le riflettiamo un attimo, c'è la data nel 2002, e voglio dire,
sì, tanto poi viverle, perché man mano, no, ognuna di noi racconta un'esperienza.
Tutto accettare, tutto soffrire, sì, di tutto gioire. Non è come dirlo, è poi quando lo sperimenti.
Forse ancora prima,
sì.
Molto prima.
2002 ci ha chiamato figli del Divin Volere.
Sì, sì.
Nel 98. Nel 98, sai che da solo.
Non mi tornavano i conti.
Sì, sì, sì. Al 98 ce l'abbiamo, maggio, sì, e ci ha detto col messaggino, chi vuole può consacrarsi così, noi tutti subito così, figurati se uno diceva no, io non voglio, tanto non ci capivamo neanche,
certo.
Non che adesso capiamo tutto, però un po' di più sì.
Ricordo un episodio di anni fa, no? Dove non era un periodo felice, manco per niente. E ogni volta dicevo Gesù a me e non a lei, no? E una volta mia sorella soffriva il ciclo, eravamo ragazzine, e questa piangeva, mi dispiaceva, non c'era nulla da fare. E allora nel corridoio così che ascoltavo il suo lamento dicevo Gesù, mamma mia, ah, non a lei, a me non a lei, no? Mia sorella ha smesso di soffrire le sue cose. E io ho cominciato a soffrire, a stare male. E quindi questo, cioè, lì per lì non avevo riflettuto su questa cosa, sì, no? Però mi ricordo di questa
che pericoloso
che tutte le volte che lo chiedevo poi succedeva, no? A un certo punto ero sul balcone e vedevo uno che zoppicava, ho detto, oh, mamma mia, cioè, si trascinava proprio. Stavo dicendo, Gesù, ho detto, no, Gesù, fammi riposare. Aspetta un attimo. Ricordo che proprio mi sono seduta e ho detto, no, aspetta un attimo perché non ce la faccio.
Guarda, mi fai ricordare la mia guida spirituale che adesso in paradiso due giorni, ti ricordi che dicevano, per niente signore, eh? Dici signore mi fido del tuo amore, pensaci. Perché se no è pericoloso.
Sì, infatti avevo messo in guardia anche un'altra amica a cui davo dei consigli, dico fai così, però fai attenzione perché il signore ti ascolta.
Sì, certo. Ci vuoi dire qualcosa?
Ma solo questo, l'amore che ci muove spiana montagne di rifiuti. Penso che lo sappiamo, il Signore ce l'ha detto tante volte, però se vogliamo davvero fare questo cammino dobbiamo lasciarci muovere sempre e solo dall'amore e non permettere a nessun'altra cosa di insinuarsi nel cuore, nella mente, nei gesti, nei pensieri, perché altrimenti si rovina tutto. Tutto quello che noi riusciamo a vivere nell'amore vive questo respiro, perché Dio è amore. Tutto quello che sottraiamo all'amore muore in se stesso. E quindi io mi ricordo quando il Signore ci diceva siate amore, ti ricordi?
Diventate amore.
E ci diceva, era come un ritornello, diventate amore, siate uno e diventate amore. E io dicevo, Signore, non capisco, però è tanto bello. Perché è vero, sin dall'inizio c'era questo richiamo continuo e solo nell'amore noi possiamo essere uno. Smettiamo di essere isole e diventiamo
singolare e plurale
insieme, sì. E diventiamo terra benedetta. Non siamo più deserto, non siamo più terra di conquista del nemico, ma siamo terra promessa nella quale il Signore può camminare e non sente male.
Infatti lui a proposito di questo mi ha raccontato una cosa bellissima, Pasquetta,
fatto che è Pasquetta?
Ah, non lo so.
Dai. Praticamente si era offerto di fare sempre lì il volontariato, ma dillo te.
No,
si era offerto di fare il volontariato, aveva avuto un'idea, dice facciamo il barbecue in un chiostro dentro di Sant'Angelo. E faccio le salamelle, questo, quello, quell'altro, ha fatto la spesa con i suoi soldi, che insomma non è che ce la passiamo bene, insomma. E comunque organizza, è andato prima a aprire il gazebo, fare i tavoli, poi purtroppo mio mamma è stata in ospedale, ha avuto poco tempo da dedicarsi, quindi ha corso maggiormente, no? E fatto sta che arriva e dove c'è nel barbecue eccetera eccetera, e quello che doveva fare lui a un certo punto si è messo a farlo un'altra persona, sì, no?
Cioè io stavo preparando i peperoni ancora.
E quindi lui...
E lui si mette il grembiule, cioè cosa c'è da fare? Io, no caro signore, dentro di me, no? E no, bello, cioè io ho fatto tutto l'ambaradama, adesso arrivi tu, bello fresco, no? E ti prendi tu i meriti, no? Però subito dopo ho detto, no, aspetta un attimino, mi sono bloccato subito, ho detto, no. Siamo fratelli.
Mettiti pure il grembiule.
Mettiti il grembiule, siamo fratelli, ho detto. Qua non c'è nessun, nessun premio, nessun regalo.
Dice,
facciamo tutti la stessa cosa per arrivare sempre tutti assieme a uno scopo. Mi sono un po' ripreso dal mio ego.
Bene.
Sì.
Che poi magari un aiuto ti face anche comodo.
Dopo si è fatto
Giulio si dice a comodo, se non c'era lui ero rovinato.
Te l'ha mandato il signore.
Giuro che sì, sì, me l'ha mandato lui, perché io non sapevo neanche che ci fosse lui quel giorno lì. Io ho detto.
Bisogna stare attenti anche a rifiutare, perché magari è un aiuto che ti manda il signore.
No, ma non l'ho pensata, cioè.
Però io conoscendolo, lui si apre poco, eccetera, eccetera, invece sta cominciando a aprirsi, a dire le sue cosine con fatica, però comunque, cioè, questo è un altro miracolo, eh? Quindi, cioè, è bello che lui si apra, che faccia questi pensieri, che, cioè, è bello anche che me l'abbia detto.
Sì, perché condiviso
questa,
certo.
Questa cosa me, che poi ha aiutato anche me, insomma, quindi...
Sì, sta vedendo i frutti, perciò ho detto, è meglio che forse qualche parolina in più la dica ogni tanto, comunque condivida qualcosa di bello, non solo le cose negative con il compagno, con qualcuno.
Sì. Bene, bene, bene.
Certamente, quando si entra nella Divina Volontà, secondo me non puoi più uscirne.
Mm-hmm.
Anche se tu volessi dire, basta, sono stufo la mattina, tutti i momenti, e c'è mantenere, perché io sono sempre stato uno che credevo, però il Signore c'era disponibile solo nei grandi eventi. Operazione all'appendice, crocifisso in tasca, vado all'ospedale. Non so, dolori renali eccetera lì, coliche renali eccetera, crocifisso, entrambi pronto soccorso, ecco, grandi momenti ci voleva il Signore. Poi il resto, cosa c'entra lui? Devo svegliarmela da solo, cosa c'entra lui? C'era solo nei grandi eventi. Adesso io mi rendo conto che nella Divina Volontà, se volessi uscire, io sarei uno che rifiuta la Divina Volontà, ma come un cancro benefico, diciamo, che mi è rimasto dentro, non riesco più a togliermelo.
Non ci provare.
Non ci provo. Ma come fai a provarci? Secondo te, uno
riesce... Ce l'abbiamo la libertà.
Uno, sì, hai la libertà, però io non riesco più a dire, ma non c'è più un Signore, ma cosa vuoi, faccio tutto da me, eccetera. Non riesco più.
Mi dai ulteriori speranze per mio figlio.
Che ho fatto esperienza.
Cioè l'unica cosa che mi chiedo è, dici, ma com'è successo sto fatto? Ma cosa ho fatto io? Niente.
Umberto, tu sai no. Che quanti anni, scusami,
25.
No, quanti anni sono? 4 anni che veniamo adesso.
Cioè, ah, credevo all'inizio nostro, la mia esperienza.
Io in 4 anni sempre, ogni, ma anche oggi, ogni fine mese, io arrivo sempre a dire, c'è voglia, che stanco.
Mi ha ascoltato la registrazione.
Che stanco, sono stanco nel senso che sono pigro, perché no, non c'è voglia di
ricevere. Anch'io non avevo voglia di ricevere.
Poi vengo, ma come ogni fine mese da qua 4 anni. Vado via, che ho lavato la bocca dalla contentezza, sono tutto allegro, felice, pieno di gioia. E mi dà la forza per arrivare sempre al mese dopo, che arriva sempre un po' affievolendo la voglia, no? Però poi ritorna,
sta cominciando a camminare,
però arriva sempre a...
comincia
che io, vedi, a questo punto non
so, io dicevo, tutto dipende da me, nel senso che non per orgoglio, ma era una cosa naturale, no? Cosa vado a disturbare io? Non disturbo nessuno. Quello che posso fare faccio e buonanotte, non so, ma quando è arrivata Aurora, 24 o 25, adesso io non so più quanti
25 anni fa.
25 anni fa.
C'ero anche prima, è arrivata Aurora, con questa novità.
Con un qualcosa scritto e mi dice, guarda cosa è arrivato. Oh signor, quella roba lì sono capace anch'io di scrivere. E dico questa qui, appena finito di parlare con un tedesco, chissà cosa le è girato in testa.
Ha scritto
sta cosa. Sì, però sì. Lei, silenzio, niente. E dopo, piano piano, e le vedevo tutte contente. Un giorno, non so, mi sono aggregato anch'io, è stata la mia rovina. Cominciato
la rovina del tuo io.
Qui abbiamo cominciato.
Le traduzioni.
Abbiamo cominciato qui per terra, c'erano 43-44 persone, no? Per sedute per terra.
I giovani per terra, gli anziani sulla sedia.
E a pregare. Poi dopo è successa una suora, la superiora qui delle Clarisse. Ha voluto conoscerla, basta, no, vedo io il posto, siamo andati là,
Canossiane.
Siamo andati là, 80, non c'è più posto, non c'è più possibilità, più di 80 persone, allora c'ho io un altro, tra un salone eccetera, e piano piano abbiamo cominciato e via, poi di notte con la macchinetta. E noi tutta notte, alle 3 di notte, però del caffè per tutti, perché se no uscivamo, andavamo a messa alle 7, siamo cresciuti, non diventati vecchi, siamo cresciuti. E allora
va bene.
Una volta a un ritiro grande, insomma, che si facevano un tempo, parlasti di divina volontà e divino volere. La differenza che c'è fra parlare di divina volontà e di divino volere.
La divina volontà è il sostantivo.
Ecco, è questo.
E il divino volere è il verbo.
No, vabbè, mi faceva piacere che fosse condiviso con tutti, perché poi non c'erano loro al ritiro. È bella questa cosa, mi colpì molto la differenza fra divina volontà e divino volere.
È come l'amore e amare. No? Dio è amore, che ci chiede di essere anche noi amore, no? E ci chiede di amare. E la divina volontà è Dio. E il divino volere è il movimento della divina volontà, l'agire della divina volontà.
E poi anche se hai delle persone che non sai che non sono nella divina volontà, eccetera, però gli vuoi bene lo stesso,
ci mancherebbe altro.
No, allo stesso modo, è come se fosse uno dei nostri, insomma, non è che tu dici, beh, questo è diverso. Cosa sono io che forse sono diverso e peggio di lui.
Hanno ancora più bisogno.
Certo, la divina volontà non è per escludere, è per includere tutti.
Cioè, non è che ti dà l'orgoglio di dire, ah, io sono lì, ma che peggio. Proprio ti abbassa la linea, però c'è lui, insomma, ecco.
Facciamo un Ave Maria per ringraziare il Signore e la Mamma nella Divina Volontà e invocare ancora la misericordia divina su noi, sulle nostre famiglie, figli del Divin Volere, tutti i figli di Dio e tutta l'umanità. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo con Maria.
Sempre sia lodato.